Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
My fellow citizens, I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you've bestowed.
Concittadini, oggi sono qui di fronte a voi con umiltà di fronte all'incarico, grato per la fiducia che avete accordato, memore dei sacrifici sostenuti dai nostri antenati. Ringrazio il presidente Bush per il suo servizio alla nostra nazione. Che siamo nel mezzo della crisi, ora è ben compreso. Oggi vi dico che le sfide che affrontiamo sono reali, sono serie e sono molte. Non saranno vinte facilmente o in un breve lasso di tempo, ma sappi questo, America, saranno vinte.
We remain a young nation, but in the words of Scripture.
Rimaniamo una nazione giovane, ma nelle parole della Scrittura il tempo è venuto di mettere da parte le cose infantili. Il tempo è venuto di riaffermare il nostro spirito durevole, di scegliere la nostra storia migliore, di riportare a nuovo quel prezioso regalo, quella nobile idea passata di generazione in generazione, la promessa mandata dal cielo che tutti sono uguali, tutti sono liberi e tutti meritano una possibilità per conseguire pienamente la loro felicità. La grandezza non va mai data per scontata, bisogna guadagnarsela. Il nostro viaggio non è mai stato fatto di scorciatoie o di ribassi, non è stato un sentiero per i deboli di cuore, per chi preferisce l'ozio al lavoro o cerca solo i piaceri delle ricchezze e della celebrità. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, in console Adriano Vitali, in regia Luciana Fantini ed Efa Rorman al microfono, Fabio Colagrande, un ringraziamento, Emanuela Campanile in redazione. Abbiamo aperto la puntata di oggi, mercoledì 21 gennaio, con le parole pronunciate dal 44esimo presidente degli Stati Uniti Barack Obama, accolte ieri, come avete sentito, con un boato di entusiasmo da milioni di persone in una Washington in festa. Giurando sulla Bibbia di Abramo Lincoln, il primo presidente statunitense nero nella storia, ha promesso di mettersi alla guida di una nuova era segnata dalla vittoria della speranza sulla paura. Quello che ci è richiesto adesso è una nuova era di responsabilità, ha detto il presidente. L'unità, il senso della responsabilità sono stati infatti i temi con cui ha voluto cominciare il suo cammino, ma nel pieno della peggior crisi economica per gli Stati Uniti dalla Grande Depressione, Wall Street lo ha salutato, tra virgolette, con un crollo del 4% del Dow Jones e del 5.61% del Nasdaq. A partire da oggi dobbiamo tirarci su, rimetterci in piedi, ricominciare il lavoro di rifare l'America, ha sottolineato Obama, perché ovunque guardiamo c'è lavoro da fare. Lo stato dell'economia richiede azioni coraggiose e rapide e noi agiremo. E poi ha aggiunto:
to all the other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born.
E a tutte le persone e i governi che oggi ci guardano, dalle capitali più grandi al piccolo villaggio in cui nacque mio padre, dico: sappiate che l'America è amica di ogni nazione e di ogni uomo, donna e bambino, che cerca un futuro di pace e dignità e che siamo pronti di nuovo a fare da guida. Siamo un paese di cristiani, musulmani, ebrei e indù e di non credenti, scolpiti da ogni lingua e cultura, provenienti da ogni angolo della terra. E dal momento che abbiamo provato l'amaro calice della guerra civile e della segregazione razziale, non possiamo che credere che odi di lunga durata un giorno scompariranno e che l'America dovrà svolgere un suo ruolo nell'accogliere una nuova era di pace. America, di fronte ai nostri comuni pericoli, in questo inverno delle nostre fatiche, ricordiamoci queste parole senza tempo. Con speranza e coraggio affrontiamo una volta ancora le correnti gelide, sopportiamo le tempeste che verranno. Che i figli dei nostri figli possano dire che quando fummo messi alla prova non ci tirammo indietro, né inciampammo, e con gli occhi fissi sull'orizzonte e la grazia di Dio con noi, portammo avanti quel grande dono della libertà e lo consegniamo intatto alle generazioni future.
And delivered it safely to future generations. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.
E oggi, nel suo primo giorno alla Casa Bianca, Barack Obama si metterà subito all'opera, incontrerà i suoi consiglieri economici e il suo staff militare, dialogando anche in videoconferenza con i comandanti delle truppe statunitensi in Iraq e Afghanistan. Ma la giornata inizierà con una cerimonia di preghiera alla National Cathedral di Washington, con esponenti di numerose fedi religiose. Il Papa, nel giorno dell'insediamento di Obama, quale 44esimo presidente degli Stati Uniti, ha pregato perché questi promuova comprensione, cooperazione e pace tra le nazioni, come abbiamo letto in un lungo telegramma al neopresidente firmato personalmente da Benedetto XVI. Il Papa ha auspicato che sotto la leadership di Obama il popolo americano continui a trovare nella sua significativa eredità religiosa e politica i valori spirituali e i principi etici per cooperare nella costruzione di una società libera e giusta, segnata dal rispetto della dignità, uguaglianza e diritti di tutti i suoi membri, specialmente i poveri, gli emarginati e chi non ha voce. Noi parliamo di questo Inauguration Day innanzitutto con il professor Ferdinando Fasce, storico americanista, docente di storia del Nord America all'Università di Genova. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Ecco, quali aspetti l'hanno colpita di più del discorso pronunciato ieri da Obama?
Ma guardi, il primo aspetto in assoluto, la sobrietà. Obama è stato notato da più parti, non ci ha lasciato nessuna frase chiave. Ha messo da parte la tentazione di ripercorrere la strada di grandi predecessori ai quali in vario modo è stato avvicinato e ai quali si è richiamato, come Lincoln e come Franklin Delano Roosevelt. Ha messo da parte anche la propria formidabile oratoria per stringerla in una maniera particolarmente sintetica e, a mio avviso, per molti versi efficace.
Ecco, il giuramento, professor Fasce, ha avuto diversi momenti religiosi. Anche nel discorso, l'abbiamo sentito, ci sono stati numerosi riferimenti alla religione. La conferma di una tradizione americana o qualcos'altro?
Direi due cose. Uno, la conferma di una tradizione americana, come numerosi studiosi, penso ad esempio a un illustre studioso come Emilio Gentile, hanno sottolineato anche recentemente questo elemento della religiosità e questo riferimento alla religiosità nella vita politica statunitense, staccata dall'attaccamento a una singola confessione, ma ispirata a un forte afflato religioso, è un elemento da sempre indubitabile, che poi si è accentuato soprattutto con il rafforzarsi della presidenza, con il secondo dopoguerra mondiale, dalla guerra fredda in poi. Ecco. Tuttavia direi che il secondo elemento importante è il fatto che in questo caso i riferimenti religiosi sono stati, a differenza che nel caso del suo diretto predecessore, per il quale i riferimenti religiosi erano un modo per dividere e per tracciare delle linee separatorie, qui noi, là voi. In questo caso invece mi è sembrato che fosse parte di un afflato cosmopolita di apertura, la mano aperta esplicitamente nei confronti del mondo musulmano, la dichiarazione siamo un patchwork, c'è di tutto qui tra di noi, ci sono i musulmani, ci sono i protestanti, ci sono i cattolici, ci sono gli ebrei, ecco, e dunque un messaggio, è sperabile, di grande apertura.
Il discorso di inaugurazione di Obama è stato salutato, tra virgolette, dal crollo delle borse e l'economia, mai come in questo momento, è la prima priorità per il 44esimo presidente. Riuscirà a vincere questa sfida?
Beh, questa sicuramente è la prima e grande sfida, che è quella di passare dall'oratoria, dalla grande capacità di coordinamento, di leadership che Barack Hussein Obama ha rivelato nel fondo della campagna, alle politiche. E questa è la sfida più importante. Qui si tratta di vedere che tipo di dialettica si innescherà fra la squadra del presidente, che è una squadra dal punto di vista economico decisamente centrista, non particolarmente convinta nella necessità di un forte intervento pubblico, almeno dal punto di vista delle convinzioni profonde. Ora poi Larry Summers, che è il consigliere economico più diretto, il presidente del National Economic Council, ha un po' modificato la sua linea, ma non dimentichiamo che negli anni 90 con Clinton era uno dei grandi sostenitori della deregolamentazione, e c'è dietro anche poi l'ombra un po' dell'altro grande esperto, Robin, ex ministro del tesoro di Clinton, dello stesso avviso. Ecco, quindi bisogna vedere che tipo di dialettica si innescherà tra questi consiglieri, fra altri consiglieri un po' più discosti, ma che è sperabile si facciano sentire, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, i grandi economisti, entrambi premi Nobel, grandi sostenitori della necessità di guardare con occhio critico al disastro prodotto nell'ultimo decennio, ecco. E poi rispetto anche alle forze, alla capacità di spinta che potrà venire dal paese, da quelle reti popolari, diffuse, che hanno partecipato attivamente alla campagna elettorale di Obama e che è augurabile, riescono a far sentire la loro voce. Quindi è una partita che si giocherà a questo livello, bisogna vedere anche il tipo di reazione che ci sarà da parte dell'establishment economico statunitense, bisogna vedere appunto come reagiranno i poteri forti, meno convinti nella necessità in questo momento ineluttabile di un intervento pubblico. E qui devo dire che Obama è stato molto abile quando ha detto: mercato e intervento pubblico, non dobbiamo prenderli come dogmi, dobbiamo misurare l'intervento in base alle esigenze da un lato e alla possibilità di effettivo cambiamento dall'altro, quindi all'efficacia di questi interventi.
Ecco, siamo con Ferdinando Fasce, storico americanista. Ci ha raggiunto al telefono un altro ospite che saluto e ringrazio, Alberto Simoni della redazione Esteri di Avvenire, che segue in particolare proprio le vicende politiche degli Stati Uniti. Alberto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, ti chiedo quale immagine ti ha colpito di più dell'Inauguration Day di Washington.
Mi ha colpito molto il discorso di Obama, non tanto il discorso in sé, che è stato quasi normale per i suoi standard, ma proprio il cambiamento di rotta impresso rispetto a quelli che erano i toni, le figure retoriche, il volare alto che Obama ci aveva abituato, per esempio nel discorso di Denver, quando venne ufficialmente insignito della nomination democratica. Ieri invece Obama ha parlato da statista, veramente da capo di Stato, ha messo il paese, la nazione, gli americani di fronte alle proprie responsabilità, di fronte alle sfide difficili che gravano su questa nazione, soprattutto sul fronte interno, ma anche ovviamente sulla scena internazionale. Ecco, questo direi che è stato un discorso importante per quello, perché Obama è riuscito a tratteggiare in 18 minuti, non di più, la sua agenda e la sua visione per l'America, una visione molto realista, molto pragmatica, e quindi priva di quelle figure, di quei voli pindarici che lo avevano fatto conoscere al mondo intero e molti se ne sono anche innamorati. Ieri, ecco, Obama ha parlato da statista e ha dimostrato di essere, a mio avviso, già pronto per prendere in mano le redini della nazione.
E Alberto Simoni, sappiamo che i vescovi americani si sono pronunciati più volte proprio in occasione di questa inaugurazione dell'insediamento del 44esimo presidente, hanno chiesto ad Obama di difendere la vita e i più poveri. Anche il presidente della Conferenza Episcopale USA, Cardinal George, proprio ieri in un messaggio personale ha chiesto in particolare ad Obama un impegno in questo senso. Su questo tema cosa ci puoi dire, tu che conosci la politica di Obama, sai i discorsi che ha pronunciato prima ancora di essere eletto, cosa possiamo aspettarci?
Sì, per quanto riguarda la lotta alla povertà potremmo, penso, trovare una certa sintonia tra quelle che sono le richieste, anche le esigenze, la missione della Chiesa, del mondo cattolico americano, e quelle che sono invece le tensioni e la voglia di fare di Barack Obama. Sicuramente Obama presterà molta attenzione nei suoi programmi sociali, nelle sue politiche, a ridurre il numero di poveri e aumenterà anche i sussidi, e quindi ci sarà una certa sintonia, mentre quello che è più difficile parlare di sintonia sarà sui temi etici. Obama si sta muovendo in modo molto pragmatico, cioè cerca di non urtare quelle che sono le sensibilità del popolo religioso dell'America, quindi il mondo cattolico, ma soprattutto anche il mondo del protestantesimo ufficiale o delle chiese evangeliche, però sui temi della vita, sull'aborto, sulla ricerca del cielo staminale, Obama dovrà probabilmente concedere qualcosa alla sinistra del suo partito. Non dimentichiamoci che finora ha fatto delle scelte per quanto riguarda le nomine della squadra di governo improntate a un certo centrismo, se vogliamo, sia per quanto riguarda la politica estera sia sulle questioni economiche, mentre sulla sanità per esempio ha scelto Tom Daschle, che non è altro che uno degli esponenti di spicco dell'ala liberal. Ora ci sono alcune questioni sul tappeto, dal finanziamento per la ricerca cellulare staminali all'aborto. Obama vorrebbe, ha detto in alcuni discorsi, talvolta passando anche un attimino sopra, accennando appena, però si è capito che lui vorrebbe aumentare la possibilità di abortire, ecco, senza arrivare a posizioni da pro-choice di antica scuola femminista, diciamo, però non è assolutamente intenzionato a seguire le orme di George W. Bush, e questo potrebbe sicuramente creare dei dissapori, dei dissidi con il mondo cattolico, con il mondo protestante.
Io ringrazio Alberto Simoni della redazione Esteri di Avvenire. Ricordo che Alberto ha un blog su cui segue in particolare le vicende americane, www.blogwolfi.com. Buon lavoro Alberto, grazie.
Grazie a voi.
Professor Fasce, volevo sentire cosa ne pensa lei invece di questo rapporto tra Barack Obama, il nuovo presidente degli Stati Uniti, e la conferenza episcopale americana, che in più messaggi recentemente gli ha ricordato quali sono per il mondo cattolico le priorità.
Beh, io direi che, come notava il dottor Simoni, immagino che Obama cercherà di muoversi con il massimo pragmatismo, ma qui si tratta di vedere. Naturalmente non bisogna dimenticare la dinamica più generale in corso negli Stati Uniti e nel mondo tra la dimensione religiosa e la dimensione secolare, quindi si tratterà di vedere anche quali saranno gli orientamenti dell'opinione pubblica più generale, quali saranno gli orientamenti della società americana, e anche in base a questo Obama sarà portato a decidere.
Professor Fasce, tra pochissimo ci sono i titoli del TG1 delle 13.30, noi li ascoltiamo sempre insieme qui sulla Radio Vaticana in diretta, avremo così un'idea delle notizie più importanti in Italia, sentiremo anche come titolerà il TG1 ancora su Obama, immagino ci sarà qualche titolo. L'ultima domanda che volevo farle, saremo interrotti probabilmente da questi titoli che ascolteremo così al volo, però era cosa secondo lei il nuovo presidente americano ha detto ieri all'Europa? Calcoli che tra pochi secondi verremo interrotti. Questo mi sembra sicuramente il multilateralismo è sembrato il messaggio confermato che è venuto fuori da questo discorso, però cosa ha detto all'Europa? Ecco, in questo momento ci sono i titoli e li ascoltiamo insieme.
Dopo il giuramento, prima giornata da presidente per Obama, chiesta la sospensione dei processi a Guantanamo. Completato il ritiro dei soldati israeliani, aperta un'inchiesta sull'uso delle armi al fosforo a Gaza, le telecamere del TG1. Federalismo, Tremonti, difficile prevedere i costi, vigilanza Rai, Schifani e Fini, procederemo a revoca della commissione. Esplode la protesta in Cecenia dopo l'uccisione a Mosca dell'avvocato e dell'erede di Anna Politkovskaja. Infermiera a Livorno falsificava referti oncologici per snellire il lavoro, 18 tumori scoperti in ritardo. Coppa Italia, cominciano oggi i quarti di finale, la sfida più interessante a San Siro tra Inter e Roma, telecronaca su Rai 1 alle 20.45.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30. Vi ricordo l'informazione della Radio Vaticana alle ore 14 con il nostro notiziario. Ora torniamo alla nostra diretta di oggi, che stiamo dedicando al giorno dell'inaugurazione, all'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, che è stato ieri. Stiamo commentando questi fatti con il professor Ferdinando Fasce, storico americanista, di cui ricordo tra l'altro un volume dello scorso anno dedicato proprio ai presidenti USA, due secoli di storia. Professor Fasce, abbiamo sentito poco fa dal TG1 la notizia del giorno dopo l'Inauguration Day, è che su ordine del nuovo presidente Obama i pubblici accusatori dei tribunali di Guantanamo per i crimini di guerra hanno chiesto ai giudici militari di congelare per 120 giorni i casi pendenti. Il presidente Obama aveva promesso che la chiusura della prigione di Guantanamo sarebbe stata uno dei suoi primi atti una volta alla Casa Bianca. Prima ancora di parlare d'Europa, questa notizia va in quella direzione, la conferma?
Ma mi scusi, la notizia dunque dice?
La notizia che hanno lanciato le agenzie è che Obama ha chiesto lo stop dei processi a Guantanamo per 2 mesi.
Eh sì, appunto, sicuramente. D'altra parte l'aveva promesso, e questo è, mi pare, tra l'altro, una cosa importantissima su due piani. Sul piano internazionale, perché vuol dire che si cambia registro. ancora ieri l'International Tribune citava questo caso estremo di una persona rilasciata dopo anni passati a Guantanamo, essendo stata risultata completamente estranea ai fatti che le erano stati addebitati. Quindi si cambia registro da questo lato, ma secondo, cosa non meno importante, è questo fatto che qui si lavora sulle ferite istituzionali inferte agli Stati Uniti e alla loro struttura istituzionale negli ultimi otto anni, che sono, come dicono gli studiosi americani per primi, assolutamente spaventose. La necessità di riequilibrio dei poteri, la necessità di restaurare lo Stato di diritto, la rule of law, bene, questa, e in questo senso mi pare che Guantanamo confermi quello che lei appena mi ha detto, confermi ampiamente questa indicazione, mi pare un dato sicuramente significativo, senza dimenticare che poi Guantanamo, non dimentichiamolo, terzo elemento, è anche un aspetto di forte valore non solo simbolico, vista la collocazione nell'isola di Cuba.
Abbiamo sentito in apertura di questa diretta, professor Fascio, uno dei passaggi del discorso pronunciato ieri a Washington dal nuovo presidente, in cui si rivolgeva a tutte le persone e ai governi che lo guardavano, dalle capitali più grandi ai più piccoli villaggi: sappiate che l'America è amica di ogni nazione, di ogni uomo, donna e bambino che cerca un futuro di pace e dignità, e che siamo pronti di nuovo a fare da guida. È questo lo slogan del multilateralismo? È questo che Obama ha detto anche all'Europa?
Direi sostanzialmente sì. E qui bisogna anche appunto essere molto chiari su questo. Gli Stati Uniti restano superpotenza, c'è un ruolo per certi versi quasi fisiologico accumulato nel corso del tempo. Ci sono modi diversi di declinare questo rapporto antico, e che si è manifestato appieno nel corso del Novecento, tra libertà e impero, con il titolo di un bel libro del mio collega Mario Del Pero. E è sperabile che Obama recuperi quel modo di interpretare questa dinamica che abbiamo visto con Franklin Delano Roosevelt, che abbiamo visto in alcune parti del secondo dopoguerra, appunto di forte impronta multilaterale, di forte intreccio, interscambio, e è augurabile con una crescita della capacità di negoziazione da parte europea nei confronti dell'Europa.
Grazie all'americanista Ferdinando Fascio per essere stato con noi, grazie davvero professore, buon proseguimento di giornata.
Altrettanto, grazie a voi, buongiorno.
E sono le 13.35, siete su 105 Life, la radio vaticana in diretta. Continuiamo la nostra trasmissione di oggi, che stiamo dedicando all'insediamento del nuovo presidente americano. Lo avete sentito nel discorso di inaugurazione, il nuovo presidente ha voluto anche ringraziare il presidente Bush per il suo servizio alla nostra nazione, ha detto. E ieri le agenzie ci hanno raccontato che l'ex ormai presidente George W. Bush è rientrato in Texas dicendo di aver lasciato a testa alta la Casa Bianca. Durante una cerimonia di benvenuto a Midland, nel Texas, Bush ha detto di aver lasciato la Casa Bianca con gli stessi valori con cui vi era entrato, e ha sottolineato che oggi è stato un grande giorno per l'America, una brava persona è diventato presidente. L'ex presidente ha scherzato sulla sua vita futura, ha detto che la sua nuova agenda domestica sarà portare fuori la spazzatura, ma ha confermato che scriverà un libro per dare il suo punto di vista sui grandi eventi accaduti nei suoi 8 anni alla Casa Bianca. E su questi anni si discute molto sui giornali oggi, in questi giorni, nel mondo, soprattutto si parla di un presidente che difficilmente sarà rimpianto. Noi ne parliamo con il costituzionalista Marco Olivetti, che ringraziamo per essere in linea con noi. Professore, ben trovato.
Buongiorno, grazie della telefonata.
Marco Olivetti, docente ordinario di diritto costituzionale a Foggia, all'Università di Foggia, insegna anche diritto costituzionale presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università San Tommaso di Roma. Lei ha firmato un articolo per il quotidiano Avvenire proprio ieri, in cui iniziava proprio così, ricordava che difficilmente oggi Bush può essere rimpianto, ma poi più avanti nel suo discorso ricorda come forse un giudizio troppo manicheo, troppo affrettato sulla presidenza Bush rischia poi di essere smentito dalla storia.
Sì, la mia impressione è che in questi ultimi mesi, più in generale negli ultimi due anni il giudizio, il giudizio negativo sulla presidenza Bush nell'opinione pubblica europea in particolare e più recentemente anche negli Stati Uniti si sia estremizzato e che il problema di questa valutazione non sia tanto solo una questione di giudizio storico, perché questo evidentemente richiederà una maturazione e poi sarà compito di chi fa questa professione per mestiere, ma coinvolge anche il passaggio attuale. Cioè, mi sembra di vedere in molti commenti di tanti quotidiani, sia italiani che di altri paesi europei, una lettura semplicistica, come se le profonde contraddizioni dell'attuale fase storica siano state create quasi da questa presidenza e dalle sue scelte politiche e più in generale come se la politica degli Stati Uniti fosse responsabile ad esempio di un rapporto problematico con la Russia o con la Cina o del difficilissimo rapporto che durante questi anni gli Stati Uniti hanno avuto con l'America Latina o ancor più degli squilibri nord-sud e della vicenda medio orientale. Credo che se si accedesse a questo giudizio si andrebbe incontro ad un amaro risveglio, perché questi problemi esistevano prima della presidenza Bush, forse non sono stati neanche esasperati particolarmente in questi 8 anni e continueranno a riempire l'agenda del presidente Obama, che manifestamente non disporrà di una bacchetta magica per risolvere. Insomma, ecco, io credo che esistano profonde contraddizioni nell'ordine internazionale attuale e che queste contraddizioni non siano generate da scelte politiche della presidenza. In questo senso mi sembra che la valutazione vada ridimensionata. A consolazione di Bush si potrebbe aggiungere questo, cioè un solo presidente del dopoguerra che ha avuto livelli di popolarità più bassi di Bush per molto tempo alla fine del suo mandato in particolare, ed è il presidente Truman, che aveva livelli di popolarità intorno al 20%, mentre quelli di Bush sono stati quest'anno intorno al 28%. Bene, a distanza di molti anni addirittura Truman appare come il presidente che ha creato l'ordine degli anni della guerra fredda, che ha consentito all'Occidente di attrezzarsi per resistere alla minaccia del comunismo e quindi è stato oggetto di una profonda rivalutazione. Io dubito che si possa poter cadere lo stesso per la presidenza Bush, però credo che questo possa servire un po' da monito, ecco, rispetto ad alcuni giudizi un po' avventati, costruiti sull'onda dell'emozione dell'opposizione ad alcune scelte che meritavano certamente questa opposizione. Questo è il mio ragionamento.
Ecco, sì, professor Olivetti, come ricordava anche lei in questo articolo, uno dei principali passivi che ha attribuito alla presidenza Bush è quello della scelta del unilateralismo. Non a caso adesso Obama è considerato un po' il profeta del multilateralismo. Gli si rimproverano diverse fratture profonde generate con diversi alleati, tra le più gravi quella maturata con la decisione della cosiddetta guerra preventiva all'Iraq, ricordiamo, contro la quale poi parlò molte volte Giovanni Paolo II. Ecco, anche questa opposizione un po' facile fra Bush unilateralista e Obama multilateralista forse lei consiglia andrebbe vista con un po' più di attenzione?
Sì, credo che vada vista con un po' più di attenzione, perché inevitabilmente anche un'impostazione multilaterale come quella che aveva caratterizzato gran parte della presidenza Clinton e che inevitabilmente credo caratterizzerà questa nuova presidenza non potrà poi evitare su alcune questioni importanti, come accadde già negli anni 90 con Clinton, anche delle scelte che non godono del consenso unanime della comunità internazionale. Ricordo per tutte la decisione dell'intervento in Kosovo o il bombardamento della Serbia, entrambe avvennero contro la volontà sia della Russia che della Cina e a prescindere ovviamente dal giudizio che si deve dare su quegli interventi, che secondo me dovrebbe essere oggi molto più critico di quanto non fu allora, però voglio dire, non è che perché la nuova presidenza si muove in un contesto, in un approccio multilaterale che farà sempre scelte consensuali in politica estera. Al tempo stesso mi pare che debba essere ribadito che alcune scelte della presidenza Bush, e nel mio articolo, ma direi più in generale, citavo gli esempi dell'atteggiamento rispetto alla questione ambientale da un lato e proprio l'intervento militare in Iraq dall'altro, metodologicamente hanno creato delle fratture addirittura con gli alleati tradizionali degli Stati Uniti e quindi innanzitutto con vari paesi europei, due in particolare, la Francia e la Germania, e pur essendo vero che ad esempio nel caso del governo Schröder l'opposizione a Bush è stata motivata da ragioni elettoralistiche e dal capitalizzare il dissenso rispetto all'intervento militare in Iraq, resta vero anche che vi era un dissenso fortissimo in tutta l'opinione pubblica europea, anche nei paesi che in qualche modo hanno assecondato la linea politica del Presidente, come in parte l'Italia, in parte la Spagna e anche altri paesi europei. Quindi questo credo che verrà superato e naturalmente questo non ci libererà dalle criticità che sono aperte, una per tutte quella del Caucaso, oppure la politica cinese in Africa e nell'Asia meridionale, in Birmania. Credo che questi dissensi rimarranno aperti e che anche un approccio in cui gli Stati Uniti tentino di concertarsi con l'Europa non libererà certo la situazione dalle fratture. Forse si può aggiungere ancora una cosa, che guardare alla fine della presidenza Bush con questi livelli minimi di popolarità è ancora più diciamo così deludente rispetto a questa presidenza, se si considera l'altissimo consenso di cui la presidenza godeva nel momento più drammatico di questi 8 anni, vale a dire all'indomani dell'11 settembre. Quindi se si deve dare a Bush l'attenuante di essere stato un presidente negli anni difficili, certamente non in una contingenza agevole, nel momento della più drammatica sfida che quindi gli Stati Uniti abbiano subito sul loro territorio, al tempo stesso si deve constatare che quel capitale di simpatia è stato dilapidato in maniera forse non sufficientemente ponderata. Ecco.
Concludendo, professor Olivetti, lei rispetto al anche giustificabile clima di euforia legato a questa inaugurazione, all'insediamento del 44esimo presidente, lei invece invita un po' più di realismo e non è così convinto che ieri sia iniziato un mondo nuovo?
Ma sì, in generale non. Questo dipende anche dalla visione del rapporto tra politica e processi sociali ed economici. Il Presidente degli Stati Uniti gode di enormi poteri, soprattutto in politica estera, ma non è un dittatore né un governante onnipotente. E questo sia dal punto di vista giuridico sia nel rapporto con la realtà. Quindi anche dando il massimo di apertura di credito al nuovo Presidente, i limiti che segnano l'azione di ogni governante segneranno anche la sua, quindi anche questa considerazione di semplice buonsenso dovrebbe indurre alla prudenza. Insomma, viviamo in una fase in cui vi sono delle grandi sfide che hanno segnato il destino della presidenza precedente, non basterà un semplice cambio di atteggiamento perché queste sfide vengano superate o cancellate, ecco, insomma.
Grazie davvero al professor Marco Olivetti, grazie,
grazie,
buon proseguimento.
Arrivederci.
Eravamo in linea con Marco Olivetti, docente ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Foggia e docente di diritto costituzionale anche alla facoltà di scienze sociali della Pontificia Università San Tommaso di Roma. Ci fermiamo qui, qui si chiude la diretta di oggi che abbiamo dedicato all'insediamento del 44esimo presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Grazie a Manuela Campanile per la collaborazione in redazione, ad Adriano Vitali in consola, a Luciana Fantini e Dava Roman in regia, ai nostri ospiti Ferdinando Fascio, Alberto Simoni e Marco Olivetti. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta.